Buongiorno care sorelle, fratelli e amici. Voglio condividere con voi questa mattina un pensiero che il Signore mi ha messo sul cuore. Stiamo vivendo tutti un periodo difficile, un tempo che nessuno di noi ha mai vissuto prima. Qualcuno molto anziano, ricordando di quando era bambino, paragona il senso d'ansia, di incertezza, la paura che pian piano sta catturando la gente al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Infatti i capi di governo hanno affermato che stiamo combattendo una guerra ed il nemico è un nemico invisibile, tremendo, spietato. Questo nemico è contro ognuno di noi e non risparmia nessuno. Appelli da ogni parte ci vengono rivolti non solo a seguire scrupolosamente le indicazioni di prevenzione date dal governo, ma anche a non perdere la speranza, a stringersi tutti insieme per mantenere quel senso di comunità che questo forzato ma purtroppo necessario isolamento rischia di rompere. In questo periodo difficile, la cosa che è importante, che ci aiuta ad andare avanti, oltre certamente alle misure di prevenzione, è la speranza. La speranza che tutto questo passi, passi presto. La speranza che i medici, infermieri, personale sanitario tutto possano resistere. La speranza che medici, ricercatori possano trovare un vaccino, una soluzione per contrastare questa grave pandemia provocata appunto da questo virus tremendo. La speranza che non ci ammaliamo, la speranza che non si ammalino i nostri cari. Certamente quello che sta succedendo intorno a noi, le situazioni che vediamo e sentiamo così piene di incertezza, non ci aiutano a stare in pace. Siamo tutti preoccupati. Anche gli esperti esprimono molta perplessità e non riescono a dare risposte chiare di quando e come finirà tutto questo, perché non hanno il controllo della cosa. E tutto questo non aiuta la speranza. Anzi, la mina, la indebolisce, rischia di farla crollare. E perdere la speranza è la cosa più brutta che possa succedere ad una persona. Si dice che un uomo possa vivere alcuni giorni senza mangiare, alcuni giorni senza bere, e questo succede, l'abbiamo visto. C'è una ragazza, Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea in assetto costante, che con un solo respiro è scesa a 107 metri di profondità ed è risalita. Tutto questo in 7 minuti circa. Certamente non poteva respirare sotto acqua, sarebbe affogata, ma in 7 minuti ha trattenuto il respiro e ce l'ha fatta. Ma sapete, la realtà è che senza speranza non si può vivere neanche un momento. Essere senza speranza ti toglie il respiro, ti toglie la gioia, la forza. La speranza è quell'attitudine dell'animo umano che ti dà forza, che ti fa rialzare quando cadi, che ti porta avanti, che ti spinge a cercare la luce in fondo al tunnel. Quindi, se intorno a noi non c'è possibilità di avere o accrescere la speranza, quando le circostanze, le situazioni in cui viviamo si fanno negative e le preoccupazioni diventano pesanti, dove possiamo trovare una fonte di speranza che non si esaurisca mai? Cristo è la nostra speranza, lo diciamo, lo sappiamo, ma quando è talmente dura? Quando il cuore è catturato dall'amarezza, dall'angoscia, dall'avvilimento, quando l'animo è abbattuto, quando è afflitto, anche chi sa, anche chi crede, non riesce a vivere ciò che conosce di Dio, a sentire la pace che produce la verità della sua parola. Leggendo la Bibbia, che è parola di Dio, mi sono imbattuto in un uomo veramente vissuto circa 3.000 anni fa. Quest'uomo stava vivendo questo problema. Lui conosceva Dio, amava Dio, ma in un momento difficile, un momento di angoscia, stava mettendo in dubbio la sua certezza. Nel brano che leggeremo è descritto il combattimento interiore che quest'uomo affronta contro il dubbio e vedremo che alla fine ha vinto. Vedremo la soluzione che ha trovato per superare la sua afflizione e ritrovare la speranza e la pace. E allora voglio leggere il Salmo 77. Se avete una Bibbia potete aprirla, leggerla con me. Salmo 77, leggerò dal versetto 1. Al direttore del coro, secondo Jedutun, Salmo di Asaf. La mia voce sale a Dio e io grido. La mia voce sale a Dio ed Egli mi porge l'orecchio. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte, senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e il mio spirito è abbattuto. Tu desti gli occhi miei, sono turbato e non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi. Durante la notte mi ricordo dei miei canti e medito, e il mio spirito si pone delle domande. Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di aver pietà? Ha soffocato egli nell'ira il suo amore? Ho detto: la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Io rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie antiche, mediterò su tutte le tue opere e ripenserò alle tue gesta. O Dio, le tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque dividero, Dio, le acque dividero e furono spaventate, anche gli oceani tremarono. Le nubi versarono diluvi d'acqua e i cieli tonarono. E anche le tue saette guizzarono da ogni parte. Il fragore dei tuoni era nel turbine, i lampidi illuminavano il mondo, la terra fu scossa e tremò. E tu apristi la tua via in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono visibili. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè e di Aronne. Allora, questa è la lettura del Salmo 77, che è uno dei salmi scritti da Asaf, definito musicista, cantore e profeta. Questo possiamo leggerlo nella Bibbia, in Prima Cronache 25:1 o in Seconda Cronache anche 29:30. Quest'uomo era capo di una famiglia dedicata al servizio di Dio e ai tempi del re Davide era stato nominato cantore ufficiale. Egli, insieme ad altri, cantava davanti a Dio alla destra del sommo sacerdote che svolgeva il suo servizio sacro. Era un uomo dedicato a Dio. Era un uomo sincero e ricordiamo infatti un altro salmo dove lui descrive il suo turbamento per il male che prosperava intorno a lui e vediamo anche la sua bellissima affermazione finale. Ma quanto a me, dice, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le tue opere. Salmo 73, versetto 28. Veramente quest'uomo è un grande esempio da seguire, ma forse qualcuno potrebbe pensare: come può essere utile a noi che viviamo ora, che viviamo nei nostri problemi, un canto scritto circa 3000 anni fa? Beh, voglio dire che prima di ogni altra cosa questa che abbiamo letto è parola di Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare, a educarci per vivere in modo giusto, come scritto in 2 Timoteo 3, 16 e 17. E poi, non meno importante, è da considerare che i salmi sono sempre attuali, è una parola sempre attuale, perché sono espressioni dei più profondi sentimenti del cuore. L'uomo e la donna di oggi vivono le stesse cose, hanno le stesse emozioni, gli stessi desideri, pulsioni delle donne e degli uomini esistiti nel passato, la tristezza e la gioia, la paura e la pace, l'ansia, l'odio e l'amore sono allora come oggi presenti in ognuno di noi. E nei versetti da 1 a 3 vediamo lo stato d'animo di quest'uomo concentrato sul suo dolore. Quest'uomo, come abbiamo letto, sta vivendo una non meglio precisata afflizione e da buon credente si rivolge a Dio. Come lo fa? Lo fa pregando. E qui vediamo che egli prega con convinzione, sa che Dio l'ascolta. È bella l'immagine di Dio che porge l'orecchio, che si china verso quest'uomo che soffre e ci dà un'immagine piena di tenerezza. Ricorda quello di un padre e di una madre chini sul loro bambino per ascoltare il lamento. Ma non solo prega con convinzione, noi vediamo in questi versetti da 1 a 3 che egli prega anche con costanza, tutta la notte alla mano tesa verso Dio. Questa era una postura, era una delle posture che usavano gli ebrei per pregare, che non aggiunge o toglie niente all'efficacia della preghiera. Questa efficacia non sta in realtà in chi prega o nella bellezza delle parole, ma sta in un cuore sincero, che ricerca Dio, che ricerca l'aiuto convinto di Dio, che crede che Dio può rispondere, che Dio può intervenire. E infatti egli prega con fiducia, egli affida il suo cuore a Dio per essere consolato, non cerca consolazione in nessun'altra cosa. Il momento che sta vivendo ora Asaf è un momento particolare. Lui lo definisce il giorno della mia afflizione. Che cosa fa? Fa la cosa giusta, prega. Prega tutta la notte, non si stanca. La sua anima rifiuta di essere consolata da altre cose e aspetta Dio. E questo anche è molto importante da considerare, perché a volte può capitare anche a noi che conosciamo a Dio, quando siamo troppo stanchi, forse preoccupati o forse annoiati, quando siamo compressi da problemi diversi, cerchiamo conforto e sollievo in cose più o meno utili, non so se vi è mai capitato, in cose più o meno utili, ma che non sono Dio. Ognuno conosce quali sono le cose che gli piacciono, magari leggere un libro, giocare a un videogioco, guardare un programma televisivo, lo sport, una soap opera, forse incontrare gli amici per farsi una birra, forse riscivolare in vizi passati. Alcune cose sono pericolose, altre sono lecite, ma sicuramente sono tutti palliativi inutili a dare la forza che serve al cuore turbato. Asaf aspetta la consolazione di Dio, conosce Dio, sa che Lui lo ascolta e quindi insiste a cercarlo. Ma attenzione, Dio sembra non rispondere. E allora lui insiste, medita, si lamenta, il suo spirito è abbattuto. Lui dice: il mio spirito è abbattuto. Tutto questo suo impegno nella preghiera per cercare di uscire dall'afflizione sembra inutile, sembra non dare nessun risultato, anzi si fa più buio dentro di lui, il suo umore peggiora. Infatti nei versetti da 4 a 9 vediamo i risultati dell'eccessivo guardare dentro di sé. Egli non riesce a dormire e accusa Dio di questo. Non riesce a parlare, non riesce a esprimere la sua angoscia. È come se dicesse: Dio, ma tu non mi stai capendo. E quindi ripensa a quando stava bene, ripensa ai canti che faceva e continua a meditare. Più pensa a se stesso, più cerca la forza in se stesso, più peggiore è il suo stato d'animo. In lui nasce il dubbio, si rafforza un sentimento sbagliato verso Dio che non risponde e mette in discussione quello che sa di Dio. Lo vediamo in queste 5 domande che si pone e sono come un vortice nella sua mente che lo trascinano lontano da Dio. È come una foglia sbattuta dal vento. Queste domande sono difficili per un credente, pesanti, e potremmo chiederci: ma quest'uomo conosceva veramente Dio? Aveva una vera relazione con Lui? Egli si chiede se Dio può abbandonare per sempre un suo figlio, se non mostrerà più la sua bontà, se la sua misericordia si è esaurita. Asaf non trova via d'uscita, è intrappolato in pensieri negativi e sbagliati, e dice: Dio non mantiene più la sua parola? Il suo amore è soffocato dall'ira? Egli sembra dire: Dio, ma me lo vuoi far pagare? Concentrato su se stesso, cerca una risposta in sé per uscire dal suo stato d'animo, ma in lui non c'è forza. I ricordi passati, le circostanze liete non lo aiutano. Il dubbio rimbalza nella sua mente e cresce sempre più come una valanga che precipita e distrugge tutte le sue certezze. Dio mi ha abbandonato. Questa è la conclusione sbagliata che leggiamo nel versetto 10. E dice: la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Afflizione su afflizione. A quella originale ora si somma quest'altra che si è creato da solo con i suoi pensieri sbagliati, che sono come tenebre che sono scese sul suo cuore. Poggiare la nostra stabilità emotiva sui nostri sentimenti, cercare pace e gioia in se stessi, porta a stanchezza e confusione. Noi siamo troppo fragili, instabili, e anche le cose giuste che sappiamo o facciamo non reggono al vento insistente, alla tempesta delle circostanze negative. Come ripeto, non sappiamo qual era la circostanza che viveva Asaf, ma ora sappiamo il suo stato d'animo. Stava perdendo la speranza di farcela, immerso in pensieri negativi e in una condizione difficile. È quello che forse stai vivendo anche tu oggi, in questo periodo di incertezza e di instabilità. La speranza che vada tutto bene vacilla davanti alle continue cattive notizie che ci arrivano, davanti a quei camion militari pieni di bare di uomini e donne che non hanno avuto neanche il conforto di una parola, della presenza di una persona cara. Addolorato, amareggiato, angosciato, impaurito, forse abbattuto, ti domandi: ce la faremo a non essere contagiati dal virus? Come farò con il lavoro? Con l'affitto, con il mutuo? Gli aiuti del governo arriveranno veramente? Quando finirà tutto questo? Quando potrò di nuovo riabbracciare i miei nonni, i miei figli, i miei nipoti? Come sarà il nostro futuro? Alcuni giorni fa hanno intervistato un medico di famiglia di 67 anni, un eroe. Quest'uomo denunciava il poco aiuto che ricevono i medici di base riguardo al materiale sanitario. Loro stanno in prima linea. A conclusione dell'intervista gli è stato chiesto se avesse paura e lui ha risposto: come tutti. Sì, ho paura come tutti perché mi sento indifeso. E tu? Come ti senti? Anche tu ti senti indifeso? Noi abbiamo bisogno di certezza, noi abbiamo bisogno di poter fermare i nostri stati d'animo su una realtà solida. Voglio darti una buona notizia, è la stessa che da sempre Dio manda all'umanità confusa per aiutarli a ritrovare speranza e pace. Egli dice così nella sua parola: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore, è la rocca dei secoli. E questa esortazione l'ha scritta Isaia nel suo libro, al capitolo 26, versetti 3 e 4. Dio è la roccia dei secoli, poggiamo quindi i nostri sentimenti su di Lui. Ma come si fa? E vediamo che cosa ha fatto Asaf. Asaf pregava a Dio, sapeva chi fosse Dio, ma saperlo è evidente che non gli bastava. Non gli bastava risollevare il suo stato d'animo, anzi sembra che l'ha affossato ancora di più. Quest'uomo doveva permettere che quello che sapeva di Dio, la sua realtà, catturasse completamente il suo cuore, prendesse in mano la sua mente, guidasse la sua volontà. Nei versetti da 11 a 15 il salmista si concentra sulla persona, sull'opera di Dio. Asaf doveva guardare a Dio per ritrovare la speranza di uscire dal suo stato d'afflizione ed essere così di nuovo rassicurato. Doveva essere riempito della grandezza di Dio, della potenza di Dio, doveva essere catturato dal suo amore. Facciamo attenzione a quello che sta succedendo. Dio ancora non ha risposto, ma noi vediamo che lo stato d'animo di quest'uomo sta cambiando. Il suo pensiero non è più poggiato su se stesso o sulle circostanze che sta vivendo o su quelle passate pur liete e serene che aveva vissuto. Asaf finalmente si concentra sulla realtà del suo Dio, di un Dio potente che fa prodigi. Egli ricorda le qualità del suo Dio. Dio è santo, sono sante le sue vie, Dio è fuori dall'ordinario, è speciale, è diverso da tutti. Dio è grande ed è un Dio che vuole un rapporto personale con le sue creature. Dio è potente e opera meraviglie, le ha mostrate a tutti, le ha fatte conoscere, fa conoscere la sua forza tra i popoli. Dio è il liberatore del suo popolo, Dio è la guida sicura, perché lo ama, come il buon pastore ama il suo gregge, lo cura, lo conduce, gli dà protezione. Nei versetti 15-20 si concentra su una realtà che non si può mettere in discussione, una realtà storica, la liberazione del popolo dalla schiavitù. Questo evento storico fu così strabiliante e miracoloso che produsse un ricordo indelebile, mantenuto vivo di generazione in generazione. Dio era intervenuto con miracoli per liberare il popolo dall'Egitto, e qui con brevi tratti poetici viene ricordato il momento in cui il popolo passò il Mar Rosso. Le forze della natura si scatenarono e ubbidirono a Dio in favore del suo popolo, che così scampò dal suo nemico. Dio aveva aperto una strada dove prima c'era solo il mare, e così dice: le acque dividero, Dio, le acque dividero e si spaventarono, la sua via in mezzo al mare, in mezzo alle grandi acque fu aperta e fu percorsa da lui stesso, ma le sue orme non erano visibili, perché Dio è spirito, ma come un pastore che guida un gregge era avanti a loro, per mano di Mosè e di Aronne salvò il suo popolo. Beh, Dio è il difensore del suo popolo, è il liberatore. Che prodigio meraviglioso compì per il suo popolo. Asaf rievoca un miracolo che Dio ha compiuto e finalmente ritrova la pace e la speranza. Finalmente si concentra sulla realtà del suo Dio potente che fa prodigi. Come ho detto, non scrive della risposta al suo problema, ma si capisce chiaramente che Dio lo aveva risollevato. La figura del pastore che guida il gregge evoca serena tranquillità. Forse anche tu hai bisogno di questo. Forse anche tu hai bisogno di pace e speranza. E allora permettimi di chiederti, in questo momento, su cosa sei concentrato? Forse anche tu preghi e non senti risposta. Preghi e invece di pace ti assalgono ancora nervosismo, dubbi e paura. Ascolta il consiglio di Dio, sposta la tua attenzione su di Lui, Egli è grande e opera meraviglie. Ma forse tu non hai nessun prodigio da riportare alla mente, che ti fa vedere come Dio, santo, giusto e potente, compie miracoli in favore degli uomini. E allora permettimi di ricordarti di un prodigio meraviglioso, di un fatto storico avvenuto 2000 anni fa, Dio stesso scese dal cielo per aprire una via per la mia e la tua salvezza. Dio in Cristo Gesù si fece uomo per compiere il miracolo della mia e della tua liberazione da un male invisibile, nascosto, che infetta il cuore di ogni essere umano. Questo male, come un virus invisibile, toglie il respiro della vita e porta alla morte eterna, che è alla separazione con Dio. Questo male si chiama peccato e solo il sangue di Gesù può eliminarlo, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 23. Dio ha tanto amato questo mondo malato che ha dato suo figlio affinché chiunque creda in lui non sia per sempre separato da lui, ma viva nella gioia e nella pace eterna della sua presenza. E ha mostrato il suo amore per sempre in questo, che mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per coloro che sono ingrati a Dio, che sono indifferenti a Dio, che non lo cercano. E mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non è grandioso? Non è una notizia meravigliosa? Dio santo, giusto, onnipotente, Dio immutabile nella sua fedeltà e nel suo amore, si interessa a me e a te, che non meritiamo. Si interessa per darci una speranza e una pace senza fine. Sappi questo, Dio è per noi. Tutti noi abbiamo bisogno di volgere lo sguardo a Cristo, che è colui che crea la fede e la rende perfetta. Questo non è detto di nessun altro uomo pur santo, buono, e nessun'altra donna, perché solo Cristo che era la fede, solo Cristo dona la salvezza, nessun altro nome è stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo essere salvati. Egli è la via che Dio ha aperto per condurci a Lui. Ma non solo, egli è anche la via che ci permette di vivere questa vita senza ansie e timori. Ed anche se è vero che in questo mondo corrotto dal male anche noi cristiani abbiamo difficoltà, tribolazioni, e chi vuole seguire Cristo ne avrà ancora di più, è pur vera però e solida la promessa che Cristo ha vinto il mondo. Con Gesù sarà sicuro il nostro cuore, sia che brilla il sole e sia che attraversiamo la notte più buia. E allora, stiamo avviandoci alla conclusione, voglio chiederti se già hai affidato la tua vita a Cristo completamente. Voglio chiederti se speri in Lui che ti ama, oppure guardi ancora alla tua forza, alle tue circostanze per avere serenità e pace nel cuore. Affidati a Cristo ora, credi con tutto il tuo cuore in Lui per ricevere da Dio il perdono per il tuo egoismo, la tua incredulità e l'indifferenza nei Suoi confronti e nei confronti degli altri a volte. Inizia da ora a camminare con Lui e soccorso e sostegno che ti serviranno nell'afflizione più dura non ti mancheranno mai. Solo Cristo è il mediatore tra Dio e noi, solo Cristo può donare pace e speranza. Egli dice ancora questa mattina ai Suoi: vi lascio la pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Giovanni 14, 27. Un vecchio detto cristiano dice pressappoco così: se guardi a te stesso per trovare pace, troverai stanchezza. Se guardi agli altri intorno a te per trovare conforto, troverai tristezza. Se guardi a Cristo, troverai da Dio allegrezza, una pace e una serenità vera in ogni circostanza della vita. Cristo è Redentore che ha dato la sua vita per liberare gli uomini dalla condanna, dalla morte e dal peccato. Ammira l'opera meravigliosa di Dio fatta per te. Guarda a Cristo, contempla a Cristo che è tornato dalla morte alla vita per non morire più. Cristo è la via che Dio ha aperto in mezzo al mare delle difficoltà e a volte della disperazione. Cristo è la via di salvezza per chi crede. La conclusione della giusta meditazione di Asaf è che Dio compie meraviglie, soccorre il suo popolo e lo libera. La pace e la speranza sono tornati nel cuore di quest'uomo, ricordando l'amorevole guida di Dio. Come Dio ha operato nel passato per la liberazione di quelli che speravano in Lui, lo farà ancora oggi, in Cristo Gesù. Cristo è la nostra speranza. Amen. Che il Signore ci benedica e ci protegga.